fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo. E fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo.
Si chiama Mancarsi, loro sono i Coma Cose, l'abbiamo annunciato tutta la mattina e Max Collini è con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Bentrovato, come stai?
Abbastanza bene, ho anche sperimentato per la prima volta la tramvia, devo dire che è un'infrastruttura importante. In 3 secondi dalla stazione qua.
Hai preso il treno da Reggio?
Ho preso l'Italo da Reggio Emilia, giusto per il mio sponsor Italo, cioè, ho preso il trenino alta velocità a Reggio Emilia, abbiamo questi privilegi feudali in Emilia Romagna, anzi la mia città Reggio Emilia c'è questa meravigliosa fermata dell'alta velocità e poi dopo in stazione a Santa Maria Novella ho preso tre fermate di tranvia e sono arrivato.
E poi è proprio vicinissima alla radio.
Penso che l'abbiano messa la fermata vicino alla radio apposta appunto,
certo.
Perché anche voi in Toscana avete privilegi feudali.
Ben ritrovata da queste parti, caro Max, ti stavamo aspettando e in realtà ti riaspettiamo anche il prossimo sabato, dove tu sarai qua a Firenze al Bu, al Circolo Urbano Bu, in ottima compagnia con i Flame Parade, perché questa è una data del tuo lanciatissimo tour Max Collini legge l'Indie 2020. Questa avventura che è iniziata quando esattamente?
Ma in realtà il primo esperimento su questo spettacolo l'ho fatto nel maggio scorso, quindi ormai è un po' di tempo, ma doveva essere una cosa un po', come dire, estemporanea.
Sì,
avevamo pensato, insomma, una decina di date, insomma, un divertissement, una piccola pausa, un po' di ferie dalle cose serie e, come dire, strutturate che ho fatto in passato, di Offlaga, Spartiti. Il problema è che questa cosa mi ha preso un po' la mano, mi è un po' sfuggita di mano sta
no,
cosa.
Non solo te è un po' sfuggita di mano e adesso non sai veramente come fare, perché sei nelle barbe, come si usa dire da queste parti, ma improvvisamente Max Collini, dopo una onoratissima carriera, ti arriva in televisione dentro una trasmissione importantissima, molto bella, sulla 7, Propaganda Live, e poi aspetta, non solo, sorpresa sorpresa, perché su Propaganda ci poteva stare, a Radio DJ addirittura, ma che va benissimo, era l'ora, aggiungo, però con il divertissement, come hai detto tu.
Ma
la vita è strana.
Perché è la solita questione di Boris, no? Cioè la qualità, e quindi dopo tanti anni a fare delle cose super serie, super studiate, su con tutto, una dignità, e poi finisci in TV con delle, come dire, divertenti,
cose
ma diciamo
carine,
sì,
divertenti, ma
ironiche.
Che stanno funzionando molto bene.
Mi sto divertendo, è la cosa più leggera, più pop che abbia mai fatto in 15 anni e mi sto divertendo come un pazzo.
Due messaggi al nostro numero WhatsApp 366-6260-155, Max Collini, tre cuori, appena accesa la radio e trovo lui, mitico, e poi Super Max, un altro messaggio. Anzi, se i nostri amici vogliono farti qualche domanda, possono usare il numero WhatsApp. Una cosa, ma...
Rispondo a tutte le domande.
Sì. A Radio DJ, ma sapevano degli Offlaga Disco Pax o non sapevano niente?
In realtà sì, perché il conduttore di Tropical Pizza è Nicky,
quello bravo,
è quello che sa queste cose,
che sa le cose.
E quindi anzi ha usato per anni uno stacchetto nella sua trasmissione che era il pezzettino di Robespierre dove dico Ivan Allen, e lui lo usava come stacchetto nella trasmissione.
È un metallaro.
Ma sì, sostanzialmente sì. E devo dire che però insomma immagino che il contenuto che abbia convinto una trasmissione così popolare a prendere me come ospite, nel senso che poi appunto facendo questo spettacolo sull'Indie che adesso riempie i palazzetti, che non è quindi l'Indie che faticava a riempire la Flog dei miei tempi, degli anni zero, insomma.
No, infatti io ti volevo domandare come nasce tutto questo, poi non te l'ho mai chiesto perché non ci siamo mai incontrati sulla storia di Max Collini legge l'Indie, cioè quando io penso all'Indie penso all'Indie come lo pensi tu, come lo intendevamo una volta, e poi mi sono ritrovata con tutti questi ragazzini che dicono ma io ascolto l'Indie, e citano appunto giornalisti, Calcutta, Coma Cose, Dutch Nazari, che mi hai appena
Dutch Nazari è già un livello veramente altissimo,
okay.
Certo, sì, perché c'è un equivoco di fondo sulla parola indie, esattamente come a volte c'è un equivoco di fondo sulla parola sinistra, per cui credo che le due cose vanno di pari passo, per cui cosa succede? Che a un certo punto diventa quello che tutto il mondo chiama pop, o nuovo pop, in Italia si chiama indie, perché questa nuova generazione di artisti indipendenti, perché arrivano dal basso, non sono stati pilotati da case discografiche grandi, non sono stati pilotati da talent, ma semplicemente era ora che una nuova generazione di artisti trovasse il suo spazio, lo spazio in realtà doveva chiamarsi hip hop, ma suona male.
È vero.
Ed è diventato il nuovo indie italiano che riempie i palazzetti, ma noi come lo consideravamo l'indie? Era una roba più sperimentale, con dei contenuti non omologati. Questa nuova generazione di cantanti, di cantautori, di gruppi, in realtà, per avere poi quella roba lì gigantesca, ovviamente i contenuti, come dire, devono essere popolari, perché non puoi riempire i palazzetti se il contenuto non è pop, o è molto difficile, soprattutto in questo momento. Sono stati 10 anni, da questo punto di vista probabilmente c'è una questione di corsi e ricorsi storici, insomma è tornato, sì, il cantautorato, è tornato quel tipo di contenuti, è tornata la canzone che parla di sé e non della società. Secondo me fa parte anche del gioco. La cosa incredibile è la dimensione che questi artisti, arrivando da niente in pochissimo tempo, hanno assunto. Secondo me c'era anche una generazione che aveva bisogno di qualcosa di diverso da quello che c'era prima, insomma.
Mi viene da pensare a Calcutta che riempie l'arena di Verona, per esempio.
Sì, però lì secondo me c'è anche una, cioè alla fine quando le cose diventano molto popolari e superano l'identità, i luoghi piccoli, il fatto che si appartiene a una comunità come era negli anni zero, credo perché ci sia poi qualcosa che arriva veramente. Calcutta probabilmente è il personaggio centrale di questa nuova scena, cioè anche perché lo spessore dell'artista mi sembra superiore alla media, e in qualche modo è una voce molto, cioè è difficile essere Calcutta se non sei molto credibile. Lui lo è, una marea di epigoni, e quindi si porta delle grandi responsabilità, però poi no, gna fanno, perché si capisce la differenza tra quello che è e quello che vuole fare, insomma, cioè quando tu sei qualcosa o cerchi di fare qualcosa, mi sembra che lui sia qualcosa, altri ci provano, ma insomma è poi complicato. Non si scrivono, non si diventa Calcutta a tavolino. Secondo me Calcutta era quella roba lì anche quando andava nei club davanti a 20 persone.
Ma infatti hai già risposto in parte alla domanda che ti volevo fare, perché è vero che Max Collini legge l'indie ha una componente fortemente ironica e autoironica.
Ma ci mancherebbe, certo che sì.
Però mi pare di capire, insomma, che tu, raccontando la storia dell'indie, raccontando anche tra le righe come alcuni personaggi sono diventati mainstream, come si usa a dire, insomma, sottolinei il fatto che qualcosa di buono e da salvare c'è in questo calderone.
Guarda, allora, la faccenda è che io mi occupo principalmente di contenuti, io faccio uno spettacolo sostanzialmente stand up comedy, come si dice oggi, teatrale, sì. Non c'è la musica, ci sono solo i testi, è il mio campo di gioco. Con un artificio retorico io recito questi testi e esploro 25 canzoni, tra l'altro letti, recitati, senza ritornelli, senza arrangiamenti, sono anche molto brevi tra l'altro, sì. Anche perché la tendenza di questi ultimi anni è anche un po' l'ossessione sul testo, cioè il testo si ripete, poche parole, un po' come gli slogan, no? Poche parole spinte, sempre quelle per fartele entrare nel cervello, non farti uscire più, funziona, pare che funzioni, dice che funzioni, e quindi con questo artificio retorico in cui recito i testi, basta, che cosa succede? Dove c'era, e naturalmente questo è un artificio, perché la canzone non viene scritta per essere recitata, la canzone è uno strumento, il testo è uno strumento a servizio di tutta una cosa molto più complicata. Io faccio questa semplificazione, allora chi ha però delle cose da dire forti, io credo che diventino ancora più forti quelle parole nel momento in cui togli tutto. Chi invece usava le parole come dire orpello rispetto a tutta un'altra roba, probabilmente rimane dell'altro, poco forse, ma non è il mio intento, ovviamente non è quello di dare un giudizio, ognuno ascolta le canzoni che gli pare, ha ascoltato un sacco di cose. Io devo fare una confessione, a me è sempre piaciuto Baglioni, per esempio, quindi mi possono piacere anche cose che magari non ti aspetti da me, ognuno ha i suoi guilty pleasure.
Certo, certo, no, ma su Baglioni, guarda...
Vabbè, sarà una questione generazionale, sì, non lo so, sì, l'ascoltava mia mamma, io so a memoria le canzoni di Baglioni... Le canzoni di Baglioni e quelle di Julio Iglesias, perché erano le grandi passioni di mia mamma,
grande,
che le ascoltava da mattina alla sera. Quando rimane soltanto il testo, recitato alla mia maniera, con il mio accento imbarazzante, se c'era qualcosa di forte... resta, se non c'è il lavoro di decostruzione che ho fatto, però insomma, ripeto, è una cosa divertente. Mi cemento anche in una roba che non è nelle mie corde, non pensavo di avere questa roba tra le mie possibilità, e invece alla fine, insomma, ho appena fatto uno spettacolo a Torino, già gente che si rotolava,
no, ma infatti
risate.
La cosa anche interessante del nuovo, se di nuovo si può parlare, Max Collini, è che dopo l'avventura con gli Afflaga Disco Pax, se vuoi anche con Spartiti, perché sei in compagnia di Yucca Reverberi, adesso sei solo sul palco, sei solo, non ci sono musicisti, non ci sono scenografie, ci sei tu, c'è la tua voce, la tua particolarissima voce, il microfono e questi testi, sei nudo, da solo di fronte al pubblico,
sì,
lo devi intrattenere, lo devi catturare.
E infatti è uno spettacolo principalmente di intrattenimento, credo, però alla fine anche nella leggerezza credo che qualcosa lasci, insomma, al pubblico che viene. Vedo che certo il divertimento è la parte principale, però io cerco sempre appunto di scegliere. Io ho scelto i testi non solo sulla base della loro notorietà, ma anche sul, secondo me, le cose più paradigmatiche di questo decennio. Io volevo fare un po' come il vostro amico Raffaele Riefoli, lo conosci, no? Non guardarmi così. Raffaele Riefoli è l'autore di
male.
Si può dare di più, una delle hit più grandi della musica italiana.
Scusa, non
ero
preparata.
Però si conosce col suo nome d'arte, che è Raff.
Raffaele, cosa resterà?
E Raff cantava Cosa resterà di questi anni Ottanta. Invece ho fatto uno spettacolo in cui lo spettacolo vorrebbe rispondere alla domanda cosa resterà di questi anni 10, insomma.
Mi sembra un'ottima domanda. Tra l'altro, come recita anche il tuo post su Facebook, ci leggerai qualcosa adesso dal vivo. Sono arrivati un po' di messaggi. Uno dice: domanda su Sanremo, così vaga. Solo le persone serie sanno divertirsi. Oppure a Max non gli chiedo niente, mi piace ascoltarlo, sempre sensato, ma è banale ad averne altri. Oppure, domanda invece molto pratica e tecnica, quanto costa l'ingresso sabato sera?
Credo che l'ingresso costi 7 euro, spero che sia accessibile.
Insomma, sì, certo. Sì.
Poi ci deve essere una piccola tessera di 3 euro, insomma, comunque, nella peggiore delle ipotesi 10 euro,
va, esatto, siamo sì. Larghi, abbondiamo.
Poi ci sono io, c'è cioè il concerto dei
Flame Parade, bravissimi.
Prima c'è la cena vegana, che a Firenze secondo me è anche un po' una zara la cena vegana.
È avventurosissima.
Per cui una serata di festa per il Bu, e quindi spero di infilarmi dentro al Bu, come dire, dare un piccolo contributo a una giornata importante per loro. Insomma.
Quindi ci si può stare.
Qual è un'altra domanda?
Sanremo, però magari rispondiamo dopo.
Certo.
Tanto stai qui, quanto puoi stare qua?
Quanto volete?
Anche fino alla fine? Insomma, stai un po' quanto
c'ho il treno all'1:40, credo.
Va bene, dai, allora rimani un po' di tempo con noi. Direi che è giunto il momento della lettura. Che cosa ci fai ascoltare?
Vi leggo, giustamente, visto che siamo qui e ci sono appena passato avanti, l'inno della Leopolda. Come ricorderete, lo ha scritto Tommaso Paradiso. Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicina la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere. Non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena. La notte è questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù pure una lacrima. E nel frattempo sto ridendo. Sento una musica ogni volta che ti sto accanto quando ti perdo. E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo. No, non avere paura quando vai a dormire sola. Se la stanza sembra vuota e se senti il cuore in gola, non avere paura. Mi prenderò cura io di te. Oh. Se ti abbraccio così, se ti stringo così, se appoggi la tua testa al mio petto. Oh. No foto, no. No tutto, no. Ci siamo solo noi. Ci siamo solo noi. Generazione di sconvolti. Che non ha più santi né eroi. Sento una musica ogni volta che ti sto accanto quando ti perdo e poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo. No, non avere paura quando vai a dormire sola. Se la stanza sembra vuota, se senti il cuore in gola, non avere paura. Mi prenderò cura io di te. Oh. No, non avere paura quando un tratto si fa buio e la luna non è accesa e vorresti una parola, ma hai solo un rossetto. Mi prenderò cura io di te. Molti oh. No, non avere paura, quando un tratto si fa buio e la luna non è accesa, e vorresti una parola, ma hai solo un rossetto, mi prenderò cura io di te, ancora molti io. No, non avere paura. Non avere paura, quando vai a dormire solo, non avere paura, vorresti una parola, non avere paura, mi prenderò cura io di te, perché sei un essere speciale, e io. Mi prenderò cura di te.
Qui c'era anche la citazione del maestro Battiato.
Ce ne sono due di citazioni.
Ecco,
una del maestro Vasco Rossi e una del maestro Battiato, che naturalmente Tommy voleva fare, penso, come dire, volutamente.
Tommy sarebbe Tommaso,
Paradiso. Certo, sì, sì.
Che
un
adesso...
giorno tirerò fuori dal mio archivio i messaggi di Tommaso Paradiso al suo primo disco, che mi scriveva facendomi complimenti per i dischi degli Flag e dicendomi se potevo mettere una buona parola per il nostro management.
Ti rendi conto?
E adesso riempie il Circo Massimo.
Da solo con i giornalisti.
Ha riempito Circo Massimo
con i giornalisti.
Adesso farà un tour, penso, nei palazzetti da solo. È una macchina infernale di musica pop contemporanea. Vorrei essere capace di scrivere tutte le hit che sfornano da un giorno a giorni alterni, diciamo.
Come avrai capito, visto che mi conosce da 1000 anni, è proprio un mondo che mi è un po' alieno, ma io sono contenta di entrarci anche grazie appunto a Max Collini, legge l'Indie. Allora, ci sono un po' altri messaggi, ovviamente. Ho apprezzato molto l'interpretazione di Secchio dei Pop
Sì, però il testo è un po' forte, quindi magari qua sono i bambini che ci ascoltano. In realtà è un testo divertentissimo, di un disco divertentissimo, che è Lesbianity di Popper, o Popix a seconda dei punti di vista, che è un pazzo furioso,
sì,
trentino.
Sì, questo me l'hanno detto,
Davide,
del trentino.
Davide Panizza, che credo faccia anche l'insegnante. Quindi,
ah,
insomma.
Molto bene.
E diciamo così, un immaginario abbastanza sconvolgente. È un po' un battitore libero della scena indie attuale. Credo che invece lui resti ancorato nella sua follia, diciamo, al fatto che invece lì c'era una sperimentazione sul linguaggio, una foranza generale, però l'ho sempre trovato molto molto divertente.
Mi sembra che i miei ascoltatori siano più preparati della sottoscritta, perché poi c'è un altro messaggio che dice: ma Gatta, un'enclave indie?
Scusa?
Gatta è un'enclave indie?
E dunque, per me Gatta è la frazione di Villa Minozzo dove vive...
Ah, non hai capito nemmeno tu.
L'unico posto che conosco come Gatta è un piccolo paese sull'alta collina, inizia la montagna dell'Appennino Reggiano, dove vive la cantante di Just Mamò, aiutatemi, Mare de Ieri, è l'unica,
sì,
collegamento. Vive a Gatta, in questa frazione che si chiama Gatta. Una frazione,
e quindi il riferimento è a quello?
Che ne so, io comunque vivo a Reggio Emilia, una Gatta che è piuttosto in su, e Mare de Ieri però vive non così tanto in su come Lindo Ferretti, che invece sta a mille metri, ecco. Veramente noi a Reggio Emilia diciamo in culonia, insomma.
Ecco, anche da queste parti si dice in culonia. Dopodiché, Max, perché ci deve essere rivalità tra di noi cugini fratelli? Fatti promotore di un gemellaggio, lui sa di cosa parlo. Meno male, perché io non ho capito.
Sarà parmigiano.
E invece poi il commento su Sanremo, che immagino sia dovuto al fatto che quest'anno a Sanremo abbiamo visto un po' di indie, o comunque abbiamo visto dei personaggi.
Non è il primo anno, gli è due o tre anni.
No, è già due o tre anni, ma quest'anno ce n'era in abbondanza, ecco.
Dici?
No.
Boh, mi sono molto divertito.
Ti sei molto divertito, non
tantissimo.
Sei stato l'unico, ho dormito dall'inizio alla fine, però ci ho provato, non
cosa,
sono preparato.
È la cosa più nazional popolare possibile. La cosa che mi piace da impazzire è che, non so, ho il numero di cellulare di quello che ha vinto, cioè arrivano a Sanremo.
Beh, su Diodato era anche a,
sì,
Rock Contest,
certo. Oppure, non so, l'anno scorso c'era a Pino con gli Zen, insomma, cioè vedo degli amici, gente con cui ho diviso il palco tante
Motta
volte,
c'è stato, ecco.
E te li trovi a Sanremo e dici però io non so cantare, quindi sarà difficile che capiti a me. E poi, come dire, comincio a essere un po' fuori età per ste robe. Ho apprezzato tantissimo la canzone di Morgan e di Bugo, e soprattutto,
ecco, lì ti volevo.
Impazzisco, Bugo è primo in classifica, ragazzi, ma chi l'avrebbe mai potuto immaginare?
Qualcuno qualche giorno fa mi diceva, perché in realtà la cosa più bella è tutta la bega, la querel che è nata dopo, tra l'altro con questi ospitati dalla Mara Venier o dalla Dusa, che uno
tutto
pensava tranne di vederli lì con le sciure della televisione nostrana, e Bugo che finalmente ce l'ha fatta.
No, è pazzesco. All'inizio ero rimasto molto contrariato, questa cosa di cambiare il testo che ha scritto lui in Mondovisione mi sembrava una cafonata inenarrabile. Anche perché non credo che sia una roba studiata a tavolino. Se lo fosse, sono dei maghi, se avessero studiato a tavolino,
geniali.
Ma questo, non credo che stia possibile andare così. Però a vedere poi, cioè in questa roba qua in cui cerchi, come dire, la massa possibile, immaginabile, di ottimizzare questo momento che hai, il risultato è grandioso, quindi tutto sommato viene da dire: se questo è il risultato, Bugo sarà anche contento, anche se all'inizio è rimasto abbastanza basito da questa scena, come dire, un po' sopra le righe. Credo che probabilmente sopra le righe ci sono tripli sensi,
un
tripli
po'
sensi.
Di più.
E diciamo che probabilmente se non ci fosse stato tutto sto casino sarebbe arrivati i terzi ultimi e la cosa finiva lì. In questo modo folle, devo, come dice un saggio qua di Firenze, mio amico, che si chiama Mauro Ragnini.
Salutiamo, sarà all'ascolto.
Ciao Mauro. Il seno di poi è una scienza esatta. E quindi il seno di poi ci dice che tutto sommato è andata di lussissimo entrambi, anche se a vederlo in TV a me mi ha lasciato abbastanza sgomento. Io non lo so, non è il mio genere di comportamenti. Io alla fine credo di venire da un'educazione proletaria abbastanza precisa.
Durante Max Collini legge l'indie, c'è spazio anche per qualche testo extra indie contemporaneo, non so, Flaga Disco Pax, Spartiti o cose nuove, oppure invece tutto concentrato solo su l'indie attuale?
Allora, in questo momento, perché lo spettacolo tende un po', come dire, a seguire lo spirito del tempo,
il,
no?
Flusso.
Esatto, quindi magari alle volte esce un brano, ne entra un altro. Per esempio adesso venerdì sono a Perugia, sabato sono al Bu a Firenze, mi piacerebbe leggere il testo di Diodato che ha vinto Sanremo, anche perché appunto, ripeto, lo conosco da anni, cioè, mi sembra incredibile che sono amico di uno che ha vinto Sanremo, e quindi cerco di tenere lo spettacolo dentro agli eventi. Quindi vorrei fare un piccolo punto su Sanremo, magari leggendo anche qualcosa di... Io sono sempre un po' indietro, non sono mai aggiornatissimo, per cui magari leggo qualcosa di Sanremo l'anno scorso, per esempio. Però qual era la domanda? Ah sì, se c'è dell'altro. Sì. Cioè, oltre a queste cose qua di attualità... cioè, sì, scusate, ma perdo colpi. Naturalmente lo spettacolo verte su quello e quindi lì si gioca lo spettacolo. Alla fine, per ringraziare anche chi si è sorbito un po' di minchiate, leggo anche delle cose mie, delle cose che mi sono più nella mia storia. In questo modo uno potrà anche fare dei confronti, chissà, magari ne esco vincitore o perdente, dipende dai punti di vista e spesso anche dall'età di chi viene a seguire lo spettacolo.
Quindi questo succederà anche sabato prossimo al Bu di Firenze.
Peraltro, qualcosina di mio lo leggo, oh, meno anche male, per gratificare il mio ego, insomma.
Esatto, anche perché tu, come dici spesso, sei stato indie prima degli...
No, ma io lo spettacolo sono stato indie, cioè
prima di
Marco Tonieggio, l'indie, e io sono stato indie prima di te, chiunque tu sia. E ci ho fatto una maglietta, me la porto in giro, c'ho un costume di scena, lo vendo. In realtà lo spettacolo serve anche a vendere queste magliette, ormai sono vicino al migliaio di magliette. Sono stato indie prima di te.
Grande, c'è anche la versione di marketing,
c'è anche la versione femminile, sono stata indie prima di te, e quindi insomma il merchandising regno sovrano
non manca mai. Tra l'altro, dicevi Diodato, appunto sono amico di uno che ha vinto il Festival di Sanremo, ma Diodato per esempio quest'anno è stato ospite di una bellissima rassegna curata da Controradio che si chiama Genius Loci, l'abbiamo intervistato in amicizia tutta la serata, poi è stato dentro il Rock Contest tra i
in giuria con me quest'anno.
Esatto,
sì,
divertentissimo, mi raccontano, uno lo vede tutto per benino, invece
ragazzo
fantastico, nessuno si immaginava che appunto vincesse Sanremo. È stata un po' una...
Beh, ha tirato fuori al cilindro anche una canzone,
una bella canzone, signora canzone,
canzone classica,
molto classica,
che però a Sanremo probabilmente aiuta. L'altra canzone classica secondo me da fuori classe l'ha fatta quella cantante, scusa, aiutami il nome. Tosca. Canzone classicissima. Classicissima, però senza orpelli, senza super arrangiamenti, cioè pianoforte, voce, però con una densità tale per cui nonostante appunto non sia il mio campo di gioco, la canzone di Tosca mi ha emozionato molto.
L'ultima domanda su Sanremo, ma questo Achille Lauda?
Bah, meraviglioso.
Non avevo dubbi che ti piaceva.
Se metti una canzone, dopo vi leggo Achille Lauda.
Infatti ho una canzone, però per prendere un attimo di respiro, una tua, vostra canzone, sono gli Aflaga Disco Pax.
Avevo 9 anni quando per la prima volta andai allo stadio Mirabello a vedere la squadra della mia città. Di calcio sapevo solo che tifavo per quella squadra. Di politica sapevo solo che quando c'era Pajetta in televisione dovevo stare zitto, altrimenti volava un coppino o uno scappellotto. Se invece c'erano Fanfani o Almirante, volava un coppino se stava ad ascoltare. In casa le idee erano chiare e si comunicavano senza troppo approfondimento. Una trasmissione dei valori efficace, ancorché vagamente dolorosa. Stadio, sentì un canto che mi parve bellissimo. Non ne colsi subito la storia che si portava dietro, ma mi piacque ugualmente. Sono molti anni che questo canto è scomparso dalla curva sud, ma io lo ricordo ancora a memoria. Sangue nei popolari, sangue nei distinti. Le abbiamo prese ma non siamo vinti. È ora di rifarsi, è ora di sparare. Il sangue dei compagni dobbiamo vendicare. Sangue nei distinti, sangue nel palazzetto. Noi siamo tutti quanti. caschetto. Questo coro degli ultras della Reggiana, nella metà degli anni 70, era intonato sull'aria dei morti di Reggio Emilia. E solo crescendo compresi che era figlio di una canzone popolare dedicata dei morti veri. Morti veri non allo stadio ma in piazza, per mano della polizia fascista del governo Tambroni, il 7 luglio del 1960. Dieci anni dopo averlo sentito per la prima volta, era già cambiato tutto. L'epitaffio di uscita da quel periodo storico, gli Ultras se lo scrissero a vernice su viale Montegrappa, inneggiando al bombardamento americano sulla Libia per far fuori Gheddafi. Lo stesso Gheddafi che poi divenne azionista della Juventus. Lo stesso Gheddafi cui figlio giocava per scherzo nel Perugia. Lo stesso Gheddafi, socio dell'ENI. Lo stesso Gheddafi che infine abbiamo ripreso a bombardare.